Maron Giu Silvia, Mollica Graziano, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Paliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio.
Grazie Avvocato, la seduta è valida. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno. Riguarda adozione proposta di accordo pubblico-privato, programma integrato di intervento per riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano, sita in via Latina. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, portiamo due punti urbanistici che sono molto simili tra loro, che si trovano tra l'altro ubicati uno di fronte all'altro nello stesso quartiere, via Latina, angolo via Benevento. Il primo che portiamo è proposto dalla società Sala 94, la quale appunto propone questa iniziativa in variante allo strumento urbanistico generale vigente. La società in questione propone di realizzare il proprio intervento su un'area di 3.050 metri quadri, che si trova in via Latina, distinta al foglio 65, particella 288. Contestualmente la società cederà al comune aree che saranno acquisite al patrimonio con destinazione pubblica per 3.428 metri quadri. Sono di fatto 5 terreni distinti, due sono siti in via Garibaldi, sono attaccati uno all'altro, sono 660 metri quadri a terreno, un altro è situato in via Benevento di 210 metri quadri, un altro sempre in via Benevento una porzione di 548 metri quadri e l'ultima parte, la parte terminale, la parte finale di via Pisa o se vogliamo anche di via Flavia di 1350 metri quadri. A fronte di questo intervento che prevede la realizzazione di cubatura residenziale con una palazzina di 4.270 metri cubi e una di 3.400 metri cubi, sarà corrisposto al Comune un contributo straordinario quantificato in 128.000 euro. Ovviamente prima della proposta di adozione al Consiglio Comunale è già stata avviata la verifica, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e è stato inoltre richiesto il parere geologico ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380. Quindi, come dicevo prima, il piano è in variante allo strumento vigente, quindi dopo l'adozione, se ci sarà, dovrà essere sottoposto alla forma, diciamo, di pubblicità e di partecipazione che prevede la 30 giorni di messa a disposizione di visione per i cittadini, 30 giorni per presentare le osservazioni, poi ci sarà la fase delle controdeduzioni e poi l'invio in regione, una volta ottenuti poi nel frattempo il parere geologico e il pronunciamento sulla VAS, dicevo quindi l'invio alla regione per l'approvazione di competenza, perché come sapete, voi lo sapete tutti, lo ricordiamo a chi ci ascolta, i comuni adottano i piani urbanistici, ma poi la competenza sulla loro approvazione è della Regione Lazio. Il punto ovviamente è già stato discusso, trattato in commissione urbanistica. Ringrazio la qui presente architetto Vanessa Signore, che è il dirigente dell'area tecnica che ha lavorato sulla redazione delle delibere. E in commissione abbiamo già risposto ad alcune domande. Se ci sono altre richieste di approfondimento, siamo qui per questo. Grazie.
Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego, consigliere Paliotta.
Sì, intanto come approfondimento, può definire la definizione, può dichiarare la definizione, la destinazione, scusate, secondo il piano regolatore dei terreni di cui stiamo parlando, sia quelli che vengono, diciamo, c'è la previsione edificatoria, sia quelli che vengono dati al Comune. È vero che è scritto nelle carte, però per chi ascolta almeno, il dibattito sarà più chiaro.
Lo dici tu?
Prego, architetto.
Buonasera a tutti. Allora, il piano ha una destinazione, praticamente la realizzazione di due corpi di fabbrica che sono A e B con destinazione residenziale. La volumetria richiesta a compensazione è calcolata sul totale dei terreni con un indice di fabbricabilità 1,5. All'interno di questa particella 288, che come diceva il sindaco è situata in via Latina, già ricompresa in zona H, sotto zona H1, verde pubblico, inattuato, e destinata ad area standard per servizi pubblici, zona G, secondo le disposizioni programmatiche della variante del piano regolatore.
Prego, sindaco.
Faccio un'integrazione, scusate. Allora, il terreno su cui è prevista l'edificazione nel piano vigente era classificato come H1, quindi erano aree preordinate all'esproprio, mai eseguito da oltre dal 78, insomma dal 76, dai tempi dell'approvazione del piano. Nella variante al piano regolatore generale, quell'area è indicata come zona, dalla sua amministrazione tra l'altro, ma non perché sto solo dicendo per precisare, è individuata come zona C, sotto zona C2, ristrutturazione, quindi diventa edificabile nella variante al PRG. Quindi ci troviamo di fronte, diciamo, sostanzialmente a una anticipazione di piano. Per quanto riguarda i terreni invece che vengono dati in compensazione, anch'essi erano classificati come zona H, quindi anche loro erano sottoposti al vincolo d'esproprio mai eseguito, e nella variante generale diventano zone G standard, quindi andiamo ad acquisire quelle aree che proprio da PRG poi dovremmo andare ad acquisire, ovviamente se lo facciamo senza dare nulla ai cambi privati, facendo un esproprio che prevede ovviamente la corresponsione di un X di un valore monetario, chiaramente. Invece in questo caso le andiamo ad acquisire nell'ambito di questo accordo urbanistico.
Grazie sindaco. Consigliere Paliotta, conclude l'intervento, prego.
No, Presidente, anche dal punto di vista procedurale, quando mi permetto, insomma, avendolo fatto per tanti anni, quando un consigliere chiede precisazioni prima di intervenire, non è un intervento, io non sto intervenendo, soltanto chiedendo una
precisazione. Ha fatto solo una precisazione, è chiaro.
Sì, appunto. Poi l'intervento sarà dopo. No, allora, anche la destinazione dei terreni che passano a noi, se ridice dove sono, scusi, uno è via Pisa, vero? Quello di via Garibaldi, esattamente, è quell'area, diciamo, che è rimasta incolta per molti anni, è quella?
Architetto?
Allora, l'area, posso rispondere?
Anche il sindaco, lungo via, certo. Sì.
L'area è sita in via Giuseppe Garibaldi, sono le particelle, come dicevo prima, 356 e 369, e si trovano sostanzialmente nello stesso, no, dobbiamo prendere dall'altra parte di qua, eccole qua, e si trovano sostanzialmente alle spalle della Caritas, nella via retrostante alla Caritas, quindi è quell'isolato lì, ok?
Grazie.
Quindi dovrebbe essere, via Garibaldi, possibile? Via Garibaldi, sì, via Garibaldi, quindi via Garibaldi, angolo via Angelini, dovrebbe essere quello là il comparto. Sì.
Consigliere Paparella?
Sì, anch'io, diciamo, avrei una domanda tecnica, diciamo, perché guardando bene la documentazione ho notato che ci sono praticamente due tavole 2, cioè, scusate il gioco di parole, cioè, la tavola 2 ricorre due volte, è stata aggiornata successivamente, cioè il 23 ottobre 2023 è stata presentata la prima volta e poi c'è stato l'aggiornamento il 18 aprile. Dall'una all'altra il contributo straordinario è calato, cioè da 226.000 euro nella prima versione a favore del comune a 128.000 euro. Questo, da una mia ricostruzione, cioè mi sono fatto una mia idea, però volevo, diciamo, sapere se potreste spiegare che cosa è successo, ecco, perché come mai questo abbassamento del contributo straordinario.
Prego, sindaco.
Sì, una domanda assolutamente pertinente. Come dicevo prima, abbiamo portato avanti questi due piani sostanzialmente all'unisono, essendo sostanzialmente quasi identici, cioè sono uno di fronte all'altro nella stessa via, tra l'altro hanno anche una cubatura molto simile, uno 7.000 e l'altro 10.000 metri cubi. Andando a fare una comparazione sui contributi straordinari, abbiamo notato che questo piano come incidenza sui metri cubi aveva un contributo straordinario più alto rispetto all'altro, quindi non tornavano i conti, cioè questo aveva un contributo di, adesso non ricordo quanto, però più alto, e questo, quello che discuteremo dopo, 226.000 euro, e quello che discuteremo dopo di 196. La cosa non era molto comprensibile perché quello aveva più cubatura e meno contributo. Quindi siamo andati poi ad analizzare e diciamo l'ufficio ovviamente che ha competenze in questo, andate ad analizzare gli atti, i conteggi, e effettivamente questo piano, anzi il piano che discuteremo dopo, aveva preso in esame i parametri diciamo attualizzati, perché in primo momento su questo piano qui erano stati utilizzati i parametri del 2019. Sappiamo tutti che l'epoca pre-Covid è un altro mondo praticamente rispetto ad oggi, e quindi è stato fatto un adeguamento sostanzialmente del 20% dei costi di costruzione, portandoli da 1.000 euro al metro quadro a circa 1.250 euro al metro quadro, costo che mi permetto di dire per chi mastica un minimo di edilizia, tra l'altro anche basso rispetto ai costi che oggi si devono sostenere per edificare un qualsiasi tipo di intervento, perché con 1.200 euro al metro quadro purtroppo col caro prezzi che c'è oggi, con quello che costa oggi il cemento, vi garantisco che sono prezzi anch'essi insomma molto molto contenuti. Quindi sostanzialmente è stato fatto un adeguamento di questo piano attualizzandolo e utilizzando lo stesso coefficiente di costo di costruzione utilizzato per il piano che discuteremo dopo, quindi sostanzialmente il costo di costruzione del 2019 attualizzato del 20% rispetto al 2022. Questa è la genesi, quindi hanno ripresentato un nuovo conteggio che poi alla fine genera 128.000 euro di contributo straordinario. Avremmo voluto fare finta di niente e dire ok, incassiamo di più, però con tutto il rispetto ci desse anche una linearità se vogliamo, sono due piani identici, uno di fronte all'altro, anche molto simili in termini di cubatura, era anomalo che uno facesse un conteggio e uno ne facesse un altro, quindi l'ufficio ovviamente preso atto di questo... ha chiesto di adeguare la documentazione. Sarebbe stato tra virgolette scorretto chiedere a quelli che discuteremo dopo di adeguare i costi in diminuzione, perché oggettivamente noi ci attestiamo su quella che è la verità, su quello che sono i dati oggettivi attuali. Quindi è stata un'attualizzazione del costo di costruzione che ha determinato il minore gettito.
Grazie Sindaco. Consigliere Paparella. Prego.
Sì, grazie. Grazie al Sindaco per le spiegazioni. Quindi, cioè, sostanzialmente, se ho capito bene, noi abbiamo corretto in diminuzione il contributo straordinario che deve prendere il Comune parametrandolo all'altro piano. E attraverso un confronto con l'altro piano si è visto che questo qui c'ha diciamo così, una cubatura da fare minore, che è 7.000 erotti metri cubi, l'altro ha 10.000 erotti metri cubi, si è visto che non poteva essere 226.000 questo e 197.000 l'altro. Ok, e diciamo si è fatto un ragionamento su quello che è il costo di trasformazione, perché... si chiama costo di trasformazione il valore il KT, no? Nella formula, cioè il contributo, sì, è quello, è il costo di costruzione al metro quadro, che poi in particolare sarebbe KT1, costo tecnico di costruzione del fabbricato residenziale. E però per farci capire da chi ascolta da casa, il contributo straordinario sostanzialmente si determina, poi diciamo l'architetto signore magari mi correggerà, si determina facendo la metà della plusvalenza generata in base ad un'operazione che sarebbe sostanzialmente il valore sostanzialmente di mercato che ha quel terreno all'esito della variante, meno i costi di costruzione e meno il valore di invece che ha di mercato di quel terreno senza la variante, cioè quindi allo stato attuale, il cosiddetto V0. Questo valore di mercato all'esito della variante, fra l'uno e l'altro di questi aggiornamenti, di questo documento della determinazione del contributo straordinario, è aumentato, nel senso che nel primo caso il valore di mercato era 5.423.947 euro. Questo è il 23 ottobre 2023. Il 18 aprile 2024 è diventato 5.695.144 euro. Da questo dato poi va tolto il costo di costruzione, va tolto tutta una serie di altri oneri per gli allacci, oneri istruttori e così via, il profitto ovviamente dello sviluppatore, gli oneri finanziari, gli oneri per la commercializzazione, costo delle prestazioni professionali, ma quello che incide soprattutto è questo valore qui e poi il costo di trasformazione e il valore di mercato ovviamente del terreno prima della variante. Quindi diciamo c'è stato un aumento tra il documento del 23 ottobre 2023 e quello del 18 aprile di 260.000 euro nel valore stimato del terreno all'esito della variante. Questo è avvenuto per quale motivo non lo so. So che diciamo questo valore deve essere basato sui valori OMI, giusto? I valori OMI che devono essere presi secondo la delibera, il testo unico edilizia e secondo la delibera che fu approvata nel 2019 in Consiglio Comunale, devono essere presi gli ultimi valori disponibili. Nel documento, anche quello aggiornato, si fa riferimento a valori non attualizzati, cioè si fa riferimento ai valori OMI del secondo semestre 2023, mentre adesso sono disponibili i valori OMI del secondo semestre 2023, i quali aumentano, cioè io l'ho verificati e c'è uno scostamento di poco, ma c'è un leggero scostamento, quindi volevo segnalare questa cosa perché, visto che poi incide sul contributo straordinario che poi intaschiamo noi come ente, con il quale poi facciamo tutta una serie di voglio dire di spese pubbliche, no? Che poi servono all'ente, è il caso di verificarlo bene. Io ho verificato che nel secondo semestre 2023 i minimi e massimi sono 1.400-2.000, invece qua è riportato 1.300-1.900. Ora non lo so, perché sono calcoli, poi viene maggiorato del 10% perché si tratta di un terreno, c'è scritto, poi per il 5%, quindi da verificare, però io lo segnalo perché comunque sono soldi dei cittadini.
Prego, Sindaco.
Ringrazio il consigliere Paparella per questo ulteriore approfondimento. Chiaramente noi dobbiamo e vogliamo, abbiamo tutta l'intenzione di far pagare il contributo straordinario giusto e corretto, senza un euro in più e soprattutto senza un euro di meno. Quindi adesso poi ci sarà da approfondire, eventualmente poi correggere se c'è stato un errore di calcolo, lo faremo senz'altro, ne prenderemo atto poi negli atti, in quelli che saranno poi gli atti successivi, tra cui la convenzione, tutto quello che dovrà essere, oppure nella fase delle osservazioni possiamo eventualmente interagire con una osservazione da parte dell'ufficio. Quindi insomma, come vedete, la partecipazione poi, che è garantita con le fasi successive, ci permette nell'eventualità anche di correggere se ci sono, io insomma mi rimetto poi a quello che l'ufficio sapientemente fa, e poter andare a correggere eventuali irregolarità o insomma errori di calcolo o errori di interpretazione o aggiornamento di dati se sono disponibili. Grazie.
Grazie Sindaco. Rias, intervento. Consigliere Paliotta.
Sì, a parte questi aspetti, diciamo, sicuramente importanti, noi siamo contrari a operazioni come queste, che sono di fatto anticipazioni molto simili a quella che sarà discussa dopo, anticipazione di piano, in qualche particella anche variazioni. Riteniamo che bisognerebbe aspettare il piano definitivo e soprattutto su alcune proprietà che passano al Comune, a parte questo, lo vedremo anche dopo, abbiamo dei dubbi che poi espliciteremo, quindi su questo punto noi siamo contrari.
Grazie consigliere Paliotta. Consigliere Trani.
Di nuovo buonasera a tutti. Allora, Sindaco, io diciamo che sui piani integrati sono, soprattutto quando riguardano il centro cittadino, sono contrario. Vivo la Dispoli, ci sto da tanti anni. Ho i miei bisnonni che ci stanno dal 54, quindi mi sono fatto un'idea di città. E l'idea mia di città da amministratore, che naturalmente può non convergere con la sua, perché questo comunque è un atto politico, estremamente politico, è quello di uno sviluppo sì di la Dispoli ma sulla fascia Aurelia. Quindi da quel punto di vista, così almeno lo dico, io su uno sviluppo fascia Aurelia Olmetto Monteroni sono d'accordo e credo che quello sia il futuro. Per tutto ciò che è centro città, sinceramente non lo vedo, perché significa comunque, anche se comunque poi con il, diciamo, con la variante poi comunque si otterrebbe lo stesso risultato e senza incassare soldi, però comunque è una mia opinione essere contrario, perché si va comunque a andare a diciamo costruire quindi altri insediamenti in una città che ha tantissime problematiche di viabilità, di parcheggi e quant'altro. Però vorrei cambiare il mio voto, Sindaco, e mi vorrei astenere. Ho pensato questi giorni, ci ho pensato più di una volta, di fare un emendamento, però un emendamento su una delibera di un piano mi suonava male, sinceramente, non mi sono proprio azzardato a fare, diciamo, una brutta figura. E perché volevo proporre una cosa. i terreni che la società Sara dà al comune, di andarli a destinare per il centro diurno e per il dopo di noi. Magari poi questo, un impegno suo formale, a me è sufficiente, per poi magari poi andarlo a ribadire una mozione quando ci sarà il Consiglio Comunale. Mi aspetterei da lei una, diciamo, una sorta di, diciamo, anche, una sorta di, esatto, quindi andrei a cambiare il mio voto in astensione, i numeri ce l'avete, quindi non è un problema, diciamo così, però un buon andare in una direzione di colloquio, di andare a comunque di collaborare, e per me sarebbe importante. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente, ma solo per replicare brevemente, nel senso che uno degli aspetti che a volte non viene considerato e che invece riveste una importanza per noi, per il nostro comune, di un certo rilievo, è proprio l'aspetto immobiliare. Noi che amministriamo la città, o chi l'ha amministrata, sappiamo bene che il nostro comune dal punto di vista immobiliare è un comune povero, cioè noi abbiamo un metro quadro di terra per piangere, cioè se noi vogliamo realizzare una scuola, vogliamo realizzare un impianto sportivo, cioè noi non facciamo la pista d'atletica con campo di rugby, non perché non abbiamo i fondi per farlo, troppi ce l'abbiamo poi per farlo, perché fortunatamente in bilancio ci possiamo permettere anche investimenti, ma non abbiamo l'area per farlo, cioè per fare un investimento di questo genere dobbiamo andare o a espropriare il terreno oppure andare a fare un accordo col privato di natura urbanistica, dove io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Quindi questi piani, che ci danno la possibilità di anticipare le previsioni che comunque arriveranno del piano regolatore e che diventeranno esecutivi, e in quel momento il privato non ci darà più un euro perché sarà un diritto acquisito, noi ci danno due vantaggi: primo, di prendere il contributo che possiamo utilizzare per opere pubbliche, e il secondo ci dà la possibilità anche di acquisire al patrimonio dei terreni che, come in casi come questo, possiamo utilizzare per interventi di qualsiasi genere, compatibilmente con l'estensione chiaramente. Io immagino che sia il terreno i due terreni accorpati di via Garibaldi, che sono circa 1300 metri quadri, o forse anche se un po' più piccolini quelli di via Benevento, che in totale ne sono circa 750, potrebbero essere idonei, forse più quello di via Garibaldi, che è un po' più grande, a ospitare una struttura, diciamo così, socio-assistenziale, non sociosanitaria, perché poi abbiamo approfondito il tema e è un tema molto complicato, soprattutto dal punto di vista gestionale, perché abbiamo approfondito l'argomento anche con alcune realtà del territorio. Il problema non è tanto andare a realizzare la struttura, ma il problema sono i costi di gestione. Cioè una struttura sociosanitaria sarebbe intanto di difficile attuazione, perché dovrebbe andare in regione, dovrebbe essere conteggiata tra le strutture sanitarie, quindi assunzione di posti letto, personale qualificato in un certo modo. Parliamo di un costo a ragazzo, ragazza, insomma utente, di circa 10.000 euro al mese. Abbiamo fatto una riunione anche con degli esponenti della ASL, quindi la cosa che più dobbiamo fare è, diciamo, oltre alle buone intenzioni e a finanziare la costruzione, che poi di fatto è quella, è trovare poi la modalità di poter finanziare la gestione. Quindi una struttura, adesso faccio una parentesi sul sociale che magari con l'urbanistica c'entra poco, però in questi casi potremmo fare un parallelo in questo, facendo insomma riferimento alla sua proposta. Strutture sociosanitarie hanno dei costi sicuramente più elevati, procedure più complicate anche per l'accreditamento. Strutture socioassistenziali, dove ci sono utenti che non hanno bisogno di cure non troppo specializzate, insomma, potrebbero essere una soluzione più facile e più praticabile. Quindi è chiaro che servirà anche la partecipazione delle famiglie in quota parte, però è sicuramente qualcosa, come sapete, su cui stiamo lavorando e su cui vogliamo intervenire. Però ecco, ci siamo un attimo fermati perché lo scoglio più grande è quello gestionale. Dobbiamo capire cosa può fare la Regione per finanziare queste strutture dal punto di vista gestionale. Sappiamo per certo che la Regione non finanzia la realizzazione, siamo già stati dall'assessore Maselli in Regione qualche mese fa, ma al contrario la Regione dei fondi per gestire queste strutture li può riconoscere. Quindi bisogna affrontare lo step successivo e capire, rispetto ai costi ipotetici, considerate che io parlavo prima, quando dicevo che i costi sono alti, abbiamo fatto una proiezione con una struttura da 10 utenti, siamo oltre 1 milione di euro l'anno di gestione. Le famiglie non possono permettersi, cioè come fa una famiglia a permettersi 10.000 euro al mese, 8.000 euro al mese, è una cosa impossibile, no? Perché purtroppo quando parliamo di disabilità gravissima il rapporto con l'assistente è 1 a 1. Quindi immaginate quanto poi costa il personale qualificato all'interno di questi enti. Invece quando si tratta magari di disabilità magari meno grave, il rapporto con l'assistenza è più elevato e c'è, sono meno costi di gestione. Questa è un'equazione molto semplice. Comunque, tornando all'aspetto della vicenda, personalmente penso che insomma, gli altri possano parlare anche a nome della maggioranza. Non siamo assolutamente contrari, anzi, a poter destinare uno di questi due o tutte e due, insomma, compatibilmente con le risorse che ci abbiamo, a interventi destinati al sociale. Tra l'altro, proprio il 2, quindi quando approveremo il bilancio, ci sarà anche l'aggiornamento del piano delle alienazioni, e in quel piano, non so se l'avete già avuto modo di vedere, oggi l'abbiamo discusso pure in commissione, prevediamo di andare a concedere a enti del terzo settore un terreno della nostra città per 30 anni, ai sensi appunto della legge del terzo settore, che prevede che i comuni possano dare terreni incomodato a degli enti del terzo settore per fare iniziative, per fare la propria sede, cosa che già abbiamo fatto in passato. Quindi, nel senso, dico questo per confermare la volontà dell'amministrazione, non solo nelle parole, che sono importanti e pesano, ma poi anche nei fatti. Quindi, poi magari se lei formalizza una mozione sarà modo anche per dare la possibilità a tutti di esprimersi e dare anche proprio un impegno formale all'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Ciarlantini.
Grazie Presidente. Semplicemente per la dichiarazione di voto. Io ribadisco il voto contrario perché credo che al centro non ci sia bisogno di appesantire ulteriormente diciamo il centro appunto, e credo anche, a differenza probabilmente di quello che pensa il sindaco o che pensa la maggioranza, in realtà credo che la Dispoli abbia sufficienti case per poter ospitare più persone possibile. Quindi io credo che la Dispoli abbia bisogno di altre cose e lavoriamo appunto sulla famosa variante, quindi su quelle zone che potrebbero in qualche modo dare altre diciamo altro lustro rispetto che i soliti appartamenti o le solite villette all'interno della città. Quindi semplicemente il mio voto è contrario, sempre perché questo centro è parecchio appesantito. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Prego sindaco.
Scusate, ho commesso un errore, devo rettificare per ovviamente trasparenza e chiarezza. Ho confuso le destinazioni dei due terreni. Questo qui che discutiamo oggi era H1, dove si edifica parlo, gli altri erano H1 e diventano G. Quello dove si edifica di questo piano era H1 e anche questo diventa G. Quello che è a destinazione C2 edificabile è quello dopo. Scusate, ho fatto un attimo confusione tra i due. Questa è invariante sia al vigente che alla variante. Sì, sono uguali, sono una fronte all'altra, però prima giustamente il consigliere Pagliotta ha chiesto la destinazione e io erroneamente ho detto che questo nella variante era edificabile, in realtà no, questo nella variante è standard. No, vabbè, scusa, però meglio tardi che mai, dai, abbiate pietà.
Grazie sindaco. Consigliere Paparella.
Grazie Presidente. Io diciamo contestualmente faccio l'intervento e la dichiarazione di voto, il nostro voto sarà ovviamente contrario, lo anticipo subito, per le stesse motivazioni diciamo che ha illustrato prima il consigliere Trani, in cui mi rivedo totalmente, se non poi per l'esito della votazione, cioè che il centro di Ladispoli riteniamo sia già adesso in certe fasce orarie impercorribile in auto, la qualità dell'aria ovviamente risente del fatto che ci sono case praticamente dappertutto, che devo dire questa amministrazione ha contribuito anche nello scorso mandato a far fiorire. Ritengo che questa non possa più essere una strategia per trovare terreni dove fare opere di interesse per la collettività, cioè quella di svendere parti del nostro territorio, o meglio concedere un cambio di destinazione d'uso in alcune parti della nostra città per poi andare a fare invece delle compensazioni magari in delle aree completamente diverse. Ciò avviene in particolare per il punto che discuteremo dopo ancora di più, ma anche in questo caso appunto abbiamo i 600 metri quadri, 1300 metri quadri dei due lotti di Via Garibaldi, che stanno in una zona completamente diversa da quella oggetto invece dell'edificazione. Parliamo di due palazzine, se non sbaglio, una di 5 e una di 4 piani, quindi nemmeno proprio una cosa soft, in un'area che già adesso è veramente compromessa. Stiamo parlando di un punto della città che mi fa venire in mente quanto accaduto qualche giorno fa, quando si stava girando un film sul ponte della biblioteca, ed è bastato per poche ore interrompere, diciamo, il flusso del traffico su quel ponte per paralizzare completamente la viabilità cittadina. Noi riteniamo che si debba privilegiare per il futuro, ancora prima che costruire, bisogna privilegiare la qualità della vita, le aree verdi che devono essere funzionali, i parchi per i bambini, tutto ciò che aiuta a vivere la città, e farlo eventualmente anche a piedi, insomma. I parcheggi sono delle opere utili, assolutamente, noi abbiamo un gran bisogno di parcheggi, e avere ulteriori abitanti, ulteriori residenti, ulteriori case dove invece avremo bisogno di queste opere, secondo noi, diciamo così, va a peggiorare ulteriormente la situazione che viviamo. Dal punto di vista poi dell'intervento in particolare, cioè stiamo parlando, ripeto, di due palazzine, stiamo parlando di un intervento che frutta alle casse dell'ente veramente una cifra trascurabile, 128.000 euro, in un bilancio come quello del Comune di Dispoli, che il sindaco ci racconta quanto in questo momento sia in buone condizioni, e quindi il problema non è nemmeno tanto dove reperire le risorse, ma come spenderle, essere efficienti, riuscire a spenderle, riuscire a mandare avanti i progetti, riuscire certo anche a recuperare delle aree, però si possono anche sondare, diciamo, delle ipotesi alternative più sostenibili, più equilibrate. Poi ripeto, personalmente, leggendo le carte, sono un po' perplesso da questi valori che su un piano presentato, su appunto questo documento che fissa il contributo straordinario il 23 ottobre, il 18 aprile c'è una lievitazione di 260.000 euro. Cioè, io prima di votarlo farei una verifica su questo. È chiaro che non accetterete mai una proposta simile, però stiamo parlando dei soldi dei cittadini, e secondo me varrebbe la pena. Poi ecco, il valore unitario stimato al metro quadro, all'esito della variante, 2000, alla fine viene a fare qualcosa di più di 2000 metri quadri. Ma io penso che chiunque vada a vedere i valori medi unitari alla Dispoli sa che non è vero, non è questo il prezzo, diciamo, del unitario al metro quadro di residenziale nuovo alla Dispoli, è molto più alto. Quindi su questo io farei degli approfondimenti, perché comunque stiamo parlando, al di là del fatto che l'operazione, a prescindere dall'allineamento di questi valori, ci trova contrari, però diciamo nel merito, ferma restando la nostra contrarietà, invito veramente l'amministrazione a fare un approfondimento su questo, perché poi i parametri, diciamo, da considerare sono stabiliti dalle normative, a partire dalla stessa delibera del Consiglio Comunale con cui abbiamo approvato appunto la determinazione del contributo straordinario. Quindi bisogna essere molto scrupolosi su questo, perché stiamo parlando di parti del nostro territorio, e stiamo parlando soprattutto di cifre che entrano nelle casse del Comune di Dispoli.
Grazie consigliere Paparella. Consigliere Cervo. Sì.
Grazie Presidente, io farò un breve intervento e la dichiarazione di voto, anche perché questo sarà un'anticipazione all'intervento che farò sul piano integrato successivo del Consiglio. Ritengo, come è stato detto dai consiglieri di opposizione, che sicuramente questo piano integrato, e come sarà anche quell'altro, va a impattare enormemente su quello che è il centro cittadino. Naturalmente quello che si contesta è l'impatto che potrebbero avere ennesime palazzine sul centro e sui servizi, no, che non ci sono e che non ci siamo attrezzati a fare. No, un ultimo, immagino la questione idrica, no, dove aprile è stato un mese già particolare per i cittadini, hanno subito già delle criticità nell'approvvigionamento idrico, immagino, no, ulteriori palazzine nel centro città, cosa può succedere. per non parlare poi dell'aspetto di mobilità e quant'altro. Ma al di là di questo, parto proprio dall'aspetto concettuale del piano integrato, dove per me è sicuramente un qualcosa che deve tornare utile alla città, ci deve essere un vantaggio reale per la città. Allora, ben venga la coda che ha fatto lei su quel discorso del sociale. Beh, l'invito nostro è un altro, l'invito è fare questi piani integrati, sì, e associare, mettere a fianco a questi piani integrati quello che potrebbe essere lo sviluppo successivo, non magari con promesse, ma sicuramente con una pianificazione reale di quello che si vorrà fare con quei terreni messi a disposizione del Comune, anche se in zone nettamente diverse. Detto tutto quanto ciò, per ora il mio voto sarà contrario. Grazie per l'attenzione.
Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Nessuna. Poniamo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 1. Il punto è approvato. Procediamo per la votazione immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Sempre 1. Il punto è immediatamente eseguibile. Procediamo col punto numero 3 all'ordine del giorno. Riguarda il programma integrato di intervento, riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano, tra via Latina, angolo via Benevento, e comprensorio parziale Nazario Sauro, giardino Pietro Conte, ai sensi della legge regionale numero 22/1997. Prima di procedere devo dare la parola al consigliere Trani.
Per comunicare la mia incompatibilità a questo punto e quindi lascio l'aula. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Consigliere Cervo.
Sì, grazie Presidente. Soltanto un rinfresco della memoria. Per l'esecutività del punto precedente non ci dovrebbe essere la piena maggioranza, quindi i 13 consiglieri? O ricordo male? No, è soltanto un ricordare, penso che sia.
La verifichiamo comunque.
Grazie.
Prego, Sindaco.
Sì, era una cosa che era già successa in passato, tra l'altro poi sappiamo bene che tutti gli atti pubblicati diventano efficaci all'undicesimo giorno dalla loro pubblicazione, se non erro, ce l'aveva già spiegato la dottoressa Costantini e l'avvocato Baggi sicuramente ce lo potrà confermare. Comunque non è che andremo a fare l'avviso per la pubblicazione e le osservazioni prima dei 10 giorni, insomma l'ufficio ha tante altre cose da fare, quindi ci sarà un tempo sicuramente consono per far sì che gli atti diventino esecutivi. Come però preannunciato, questo secondo intervento è molto simile a quello precedente, la società proponente è la PF Immobiliare, l'area su cui si prevede di edificare è situata in via Latina, angolo via Benevento, ha una superficie di 3.440 metri quadri, nel vigente PRG ha una destinazione urbanistica H1, nella variante è edificabile come zona C, sotto zona C2.2, aree di sviluppo urbano via Latina, e l'intervento prevede la realizzazione di 2 edifici con destinazione residenziale per 10.320 metri cubi. In cambio il Comune riceverà dal proponente delle aree che sono site tra Piazzale Nazario Sauro e i giardini, le aree che costeggiano la ferrovia, per una superficie complessiva di 31.000 metri quadri, oltre 3 ettari. Come spiegato in commissione, questi terreni sono identificati al foglio 64, particella 1959, 1960 e 1941. Questi terreni sono molto estesi, perché con questo intervento urbanistico andiamo a risolvere una questione irrisolta da penso oltre 50 anni, forse ancora di più, che vede il Comune ancora, che non ha mai visto il Comune acquisire al patrimonio delle aree formalmente che sono i giardini e la viabilità di Piazzale Nazario Sauro e tutta la viabilità circostante che compone la particella, che se non sbaglio è la 1941, vado a memoria, insomma, quella molto più grande a livello di estensione. Questo perché di fatto non ci sono tracce di documentazione ufficiale, e il consigliere Paliotta magari dopo potrà rifarlo anche in consiglio comunale per chi ci ascolta, avendo una memoria storica sicuramente superiore alla nostra, stando qui da tanti anni, insomma anche il consigliere Pariotto ci ha confermato che negli anni in cui era sindaco non si è mai reperita documentazione ufficiale che attestasse quelle aree come aree da cedere al comune in cambio dell'edificazione del quartiere Cerevetus, o quantomeno della parte che possiamo considerare quella alta del quartiere Cerevetus. E quindi probabilmente ci diceva il consigliere Pagliotta che questa lottizzazione è stata fatta anche in assenza di una convenzione stipulata tra le parti. Fatto sta che noi all'epoca eravamo comunque comune di Cerveteri e che questa documentazione, da quello che mi ha detto poi anche negli anni precedenti quando facevo il consigliere comunale l'ufficio tecnico, non è mai stata reperita, non è stata mai trovata neanche negli archivi del comune di Cerveteri. Quindi questo piano ci dà la possibilità anche di, diciamo così, porre fine a una controversia, perché poi si è trasformata in una controversia anche tributaria, perché ovviamente il nostro ufficio tributi, avendo poi risultando che quei terreni erano proprietà privata, nonostante fossero terreni a destinazione ormai pubblica conclamata, dove il comune fa manutenzione, ha installato giochi per bambini, l'impianto di illuminazione, e sappiamo tutti che insomma è così da decenni, formalmente li potremo acquisire al patrimonio, unitamente a un terreno un po' più piccolo che costeggia la stazione, dove è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico. Oltre a questo, quindi oltre all'acquisizione di questi 3 ettari abbondanti, verrà corrisposto un contributo straordinario di 197.000 euro circa. Come per il precedente piano, è già stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità VAS, è stato richiesto il parere geologico ex articolo 89, il piano costituisce variante allo strumento urbanistico vigente, quindi al pari di quello che abbiamo discusso prima, dopo la sua adozione dovrà essere sottoposto alla fase delle osservazioni, controdeduzioni e poi invio alla Regione per l'approvazione definitiva. Se ci sono domande siamo qua, grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Ecco, diciamo qui vediamo lo stesso principio applicato rispetto al piano integrato di prima, con una differenza, diciamo almeno due differenze. La prima è che in questo caso i terreni ceduti in compensazione stanno in un'area completamente diversa, perché si costruisce sempre, appunto, come diceva il sindaco, a specchio rispetto a prima, però i terreni ceduti sono in tutt'altra zona, quindi non la parte di via Benevento, via Latina o zone limitrofe, quindi la parte, diciamo, del centro che sta nelle, non so come spiegare bene, i cittadini magari non conoscono perfettamente quelle vie, però che sta nelle vicinanze, diciamo così, del Pertini, la parte dietro la ferrovia rispetto al Pertini, ma nel quartiere del Cerevetus, quindi tutte le aree cedute dal comune si ritrovano da tutt'altra parte, quindi ancora una volta a macchia di leopardo, cioè non c'è una pianificazione di come funziona una certa area, ma vengono cedute aree che stanno da tutt'altra parte, quindi i parcheggi, tutte le aree pubbliche eccetera eccetera non c'entrano nulla con l'area interessata. E il secondo aspetto, secondo me ancora più grave, è che in questo caso 23.636 metri quadri sono di viabilità, cioè viene ceduto per costruire queste due palazzine, vengono ceduti delle aree che di fatto, e dico di fatto, sono già dei cittadini di Ladispoli, cioè sono vissute quotidianamente dai cittadini di Ladispoli, addirittura delle vie pubbliche, cioè la viabilità, c'è una tavola molto indicativa in cui si vede proprio la viabilità che viene ceduta in compensazione rispetto a questo intervento edificatorio. Quindi le strade che tutti i giorni i cittadini in bici e piedi, in macchina, percorrono, asfaltate dal comune del Cerevetus, abbiamo scoperto che in realtà non erano nostre, non erano formalmente nostre, e quindi vengono cedute per giustificare due palazzine che vengono erette dal nulla. Questo oltre a 5.550 metri quadri di verde pubblico, cioè il parco praticamente di Piazzale Nazario Sauro, eccetera, dove ci sono i giochi per i bambini, ci sono appunto prato verde, le panchine dove il comune fa la manutenzione. Quindi ho fatto un calcolo, il 94% di ciò che il comune riceve indietro per far costruire queste due palazzine, di fatto è già utilizzabile quotidianamente dai cittadini della Dispoli. Quindi il beneficio vero che i cittadini della Dispoli potranno apprezzare da questi due palazzi che fate costruire in più, oltre agli altri due di prima, al centro della città, appesantendo ulteriormente la viabilità, la qualità dell'aria, ha parlato prima il consigliere Cervo dell'aspetto del servizio idrico e così via, i parcheggi che non ci sono e quant'altro, per che cosa? Per 94% cose che già sono utilizzabili tutti i giorni dai cittadini da Dispoli, quindi cose che già abbiamo. È come quando Totò vendeva in Totò Truffa la Fontana dei Trevi, cioè vendeva qualcosa che, diciamo così, era già utilizzabile da tutti, no? Succede un po' la stessa cosa. E mentre 1895 metri quadri sono un parcheggio pubblico utilissimo lungo la via Garibaldi, che praticamente al Cerevetus porta verso il Nautico. Grosso modo un parcheggio che, voglio dire, cioè la Dispoli c'ha una necessità di parcheggi mostruosa. Se c'è una zona dove proprio non sta al collasso e poteva pure fare a meno di un parcheggio, è proprio quella. E invece 1895 metri quadri, là. Per il resto si edifica. Questo è quello che è quello che avviene, e quindi io quello che mi chiedo è più il contributo straordinario di 197.000 euro, dove anche qui segnalo la stessa cosa che ho segnalato prima, perché mi risulta che sia citato nel documento appunto della determinazione del contributo le tabelle valori OMI, c'è scritto sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari e agenzie delle entrate, valori OMI al secondo semestre, addirittura qua 2020 c'è scritto. Secondo semestre 2020 il valore unitario per tipologia analoga a quello in oggetto è fissato, c'è scritto, tra 1200 metri quadri e 1750 metri quadri di superficie lorda. Ci risulta, insomma, che in questo caso sia maggiore il valore. Bisogna considerare il valore del secondo semestre 2023, quindi se lì era stato considerato quello del secondo semestre 2022 nel punto precedente, qua addirittura il secondo semestre 2020. Poi però, per quanto riguarda i costi di trasformazione, vengono considerati del 20% in aumento, cioè viene considerato un aumento del 20% visto l'aumento dei prezzi. Per carità, però si consideri sempre lo stesso periodo di tempo, perché se si considerano gli aumenti dei prezzi e non si considera invece in questo caso i valori appunto dei terreni al 2023, ma si considerano al 2020, è chiaro che conviene al proponente questo tipo di gioco, di calcolo. Quindi per favore io chiedo all'ufficio, agli uffici, al settore urbanistica, di fare una verifica approfondita, perché qui parliamo, oltre secondo me alla dannosità di questo intervento, parliamo di soldi dei cittadini, che se questi calcoli sono sbagliati sono soldi in meno che entrano nelle casse dell'ente. Quindi fermo restando questo, riteniamo che sia un'operazione che non interessa a nessuno della città, non fa bene a nessun cittadino, perché, vi ripeto, il 94% di questa operazione è roba che già praticamente utilizziamo. Cosa succederebbe se non la portassimo avanti? Che cosa farebbero? Ricentirebbero le strade asfaltate, ricentirebbero il parco che si trova di fronte alla succursale del Pertini?